Allora, eccoci qua, buonasera a tutti da Onda Riflessa Radio, dallo studio A qua di questa emittente che in particolare praticamente ci ha sempre in qualche modo accompagnato, comunque sì, in qualche modo già sono ripetitivo questa sera, dal momento in cui è una trasmissione ovviamente particolare, proprio perché c'è questa situazione. Di cui sappiamo tutti, è inutile ripetere, magari un po' tutte le fonti informative parlano di questa problematica legata al coronavirus che ha assolutamente cambiato modalità di vita un po' a tutto il paese. Ovviamente si parla a livello nazionale, ma il problema non è solo nazionale, tanto è vero che questa sera avremo un collegamento con la Spagna per un aggiornamento. Ovviamente a livello europeo della situazione che stiamo vivendo particolarmente qui in Italia. Allora, Caos questa sera chiaramente si adopererà in maniera particolare, un po' non tanto per spiegare insomma il motivo, le modalità, che cos'è effettivamente questo coronavirus. Il motivo per cui si è diffuso in particolari zone della nostra nazione e perché in Cina le motivazioni, insomma, in qualche modo già le abbiamo come dire, analizzate precedentemente nella prima trasmissione che è stata fatta. Ovviamente non possiamo, tra virgolette, torturare un po' i nostri ascoltatori per questo specifico argomento, anche perché insomma, ci sono emittenti più qualificate. Per quanto riguarda perlomeno i dati, da questo punto di vista, noi analizzeremo magari in un secondo tempo le motivazioni, i dubbi, i punti interrogativi di questa situazione che stiamo vivendo, giornalmente, insomma, da qualche settimana a questa parte, no? Questo coronavirus ha un po' cambiato la modalità, di vita, praticamente a livello nazionale. Non circola più nessuno, praticamente c'è questo invito giustificatissimo di rimanere tutto a casa proprio per non allargare a macchia d'olio la situazione. Allora, intanto, buonasera da Marco Bambù.
Da Capitano 73.
Siamo qui presenti nello studio A. Questa sera cercheremo in qualche modo di fare un po' il punto della situazione anche per quanto riguarda le altre situazioni europee. Capitano.
No, precisiamo che non siamo in festa, stiamo è caos.
Sì.
Caos fa rima con caso, diciamo, quindi con la casualità, con un po' il disordine, diciamo. E noi cerchiamo di portare un po' ordine
Con, le nostre, con, le, con i nostri filtri, diciamo, non dico personali, però insomma la caratteristica un po' di questa emittente è cercare di capire meglio tutto, anche scartabellando, se possiamo usare questo termine, notizie di altro genere, insomma, non sempre le notizie che tutti i network, o comunque sia le fonti informative, danno, o comunque sia diffondono. Cerchiamo di capire meglio. Questo lo faremo però in un secondo tempo. Adesso, chiaramente, dal momento in cui è emergenza, perché ragazzi è effettivamente emergenza. Intanto non c'è questa sera il signor Cicalone perché è impegnato. Intanto lo salutiamo e salutiamo anche eventualmente i vigili del fuoco, volontari di Nemi che sicuramente saranno all'ascolto. Un abbraccio a tutti loro per ovviamente il loro compito, diciamo così, particolare anche in questo periodo. Insomma, loro, i Vigili del Fuoco in generale, hanno un compito assolutamente importante, fondamentale, no? A tutti i livelli. In particolare in questa situazione, ovviamente, sono più importanti che mai, come tutte le strutture, come tutti praticamente coloro che lavorano nelle strutture sanitarie, gli infermieri, gli operatori sanitari, i dottori, i professori, tutti coloro insomma, che in questo momento sono particolarmente impegnati a questa situazione assolutamente delicata. Capitano?
Niente, io direi di mandare un brano, dopo
Sì,
c'è una piccola sorpresina per
una
voi.
piccola sorpresina, benissimo. Allora, cominciamo intanto con questa sorta di impostazione, no? un po' più rilassata, no? meno caotica, nonostante insomma la trasmissione in questione è proprio chiamata a caso. Allora, capitano,
andiamo con il primo brano allora.
Benissimo, primo brano, dopodiché cercheremo di approfondire. Avremo anche un collegamento con la Spagna per farci descrivere un po' la situazione in Spagna. Da qualche giorno a questa parte ha preso dei provvedimenti assolutamente drastici in merito a questo coronavirus che ci sta un po' torturando, no? Tra virgolette.
Ci ha messo ai domiciliari, tra virgolette.
Sì, praticamente siamo tutti gli arresti domiciliari in qualche modo, no? Chi più chi meno, però. Non abbiamo qui ci dicono che non si sente nulla, addirittura mi pare strano. Va bene, adesso controlleremo anche questa situazione. Va bene, andiamo subito con il primo brano.
Antico, violetto pallido.
Allora, intanto speriamo di aver, diciamo così, in qualche modo risolto il problema dell'ascolto, perché più di qualche ascoltatore un ascoltatore ci segnala che non si sente. è probabilmente un problema per quanto riguarda la tua applicazione, speriamo di no, insomma, ecco. No, non si sente. Noi qui ancora sentiamo tutto, stranamente. Sì. Adesso vediamo un attimo di sistemare la situazione. Noi qui usciamo con la modulazione e va tutto per il meglio. Per noi va bene, noi riusciamo ad ascoltare l'uscita.
Prova a alzare, aspetta, lo scrivo sì, perché forse...
Ok, ascoltiamo, ecco, scriviamo ai nostri ascoltatori attraverso la chat magari le modalità per come possono assolutamente ascoltare la nostra emittente, particolarmente adesso, insomma, che credo sia molto importante. Allora, noi dovremmo avere collegato telefonicamente l'avvocato Romano Perrino, che si trova in questo istante, in questo momento, in Spagna. Buonasera, avvocato.
Buonasera a tutti voi.
Eccolo qua, tornato di nuovo qui.
Nostro caro amico.
Caro tutto, insomma, sì. Non è solo caro amico, oltre che essere una sorta di riferimento dell'emittente, insomma, in qualche modo. Noi abbiamo, in qualche modo, ormai, no, voglio dire, ci hanno un po' un attimino, insomma, insegnato anche attraverso l'emittente, insomma, i nostri sistemi di comunicazione, le modalità per come affrontare questa situazione. Alcuni fondamentali, insomma, sono stati un po' divulgati a tutto spiano e per quanto riguarda le emittenti radiofoniche e per quanto riguarda i notiziari televisivi, le modalità, insomma, grosso modo le conosciamo tutti qui in Italia, perlomeno. Allora, abbiamo saputo, insomma, da qualche ora a questa parte che anche in Spagna sono stati applicati provvedimenti abbastanza drastici in questo senso, avvocato. Ci può eventualmente, insomma, dal momento anche, credo che lei conosca la situazione italiana per quanto riguarda questa situazione, facciamo un attimo un paragone magari per come hanno reagito gli spagnoli a questa situazione?
Sì. Benissimo, allora prima di tutto vorrei fare delle considerazioni generali, riferendomi ai dati che abbiamo qui, che ho qui dell'Italia, aggiornati al 15 marzo 2020, perché è una situazione veramente singolare. Intanto teniamo presente che per quanto riguarda tutto il mondo, noi abbiamo in questo caso i casi totali di affettati dal coronavirus sono 162.687, di cui 85.000 sono ancora attivi, 85.868 attivi, 75.620 sono guariti e soltanto 6.005 morti. Quindi queste cifre in assoluto, ma paragonate alla popolazione mondiale che sfiora i 10 miliardi, è chiaro che si tratta proprio di cifre veramente irrisorie. Ciò non toglie che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di pandemia. E questo perché? Perché la caratteristica di questo virus non è tanto la letalità, paragonata ad altre forme di pestilenza o di contagio che ci sono state nel passato, ma è nella velocità di trasmissione. Si trasmette molto facilmente e con una certa rapidità. Quindi, detto questo, vediamo la situazione dei principali stati nel mondo, tra cui poi in particolare mi focalizzerò tra l'Italia e la Spagna. Subito al mondo in senso assoluto, però in termini assoluto, è la Cina con 80.000 casi, di cui ricoverati 66.000, abbastanza ritenuti seri sono 3.000 e le morti sono 3.199, più o meno uguale, quindi però paragonata alla popolazione cinese sono molto bassi. E poi subito dopo abbiamo l'Italia, che sono 24.747 e con casi di ricovero 2.335, abbastanza ritenuti critici 1.672 e 1.809 morti, questo al 15 marzo. Quindi
questi sono, sì, i dati comunque che lei ha del 15, oggi siamo al 16 e sono cambiati un pochettino i dati, sono 27.980 i casi totali e i deceduti sono 2158, quindi sono aumentati di un po' anche.
Però questo, io ho premesso che avevo questi dati al 15, okay. E, anche perché qui non è che mi arrivano puntualmente. Ora, però il cambiamento di questi dati, che vanno bastando più o meno su del 15%, del 10-17%, vedo che c'è una certa, come dicevo prima, una certa rapidità, quindi nell'evolversi, quasi
contaminazione, certo,
situazione esponenziale. Quindi il discorso comunque, ai fini di quello che dico, non cambia indipendentemente dalla quantità esatta. La Spagna viene dopo la Corea, quindi abbiamo dopo l'Iran e la Corea, quindi abbiamo Cina, Italia, Iran, Corea, Spagna. Quindi poi vengono Germania, Francia, USA, Svizzera, United Kingdom, Norvegia e per ultimo l'Olanda. Quindi i principali paesi europei dove abbiamo il più alto numero di aspettati sono proprio, manca a fare apposta, l'Italia e la Spagna. Intanto facciamo delle considerazioni per quanto riguarda l'Italia, perché è vero che è il secondo paese in assoluto, però paragonando gli affettati rispetto alla popolazione italiana, che sono circa 60 milioni, paragonati a quelli della Cina, che sono 1.200.000.000, certo, chiaramente noi abbiamo il triste primato nel mondo del coronavirus, quindi siamo i primi
in proporzione, certo,
percentuale. Ora torniamo alla Spagna e all'Italia. Dunque, cosa hanno in comune queste due nazioni europee? Quindi sono le prime due in Europa. Hanno in comune un fatto, questa è una considerazione personale, non dal punto di vista legale, hanno il fatto che entrambi sono paesi a radici storica cattolica, entrambi. Quindi sembra quasi che questo coronavirus sia quasi un castigo divino, diciamo, a paesi che evidentemente non hanno non hanno reagito secondo le disposizioni di vivere, se vogliamo. Sono considerazioni personali. Andiamo a vedere in Italia. In Italia la caratteristica principale è che la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, le Marche e il Piemonte sono le regioni in cui il virus si manifesta maggiormente. E qual è la caratteristica comune di queste regioni? È proprio il fatto che sono le regioni più produttive dell'Italia. Sembra che quasi questo virus si sia impregnato proprio per colpire quella che è il fulcro dell'economia italiana.
Benissimo. Lascia qualche punto interrogativo questa situazione, insomma, questa considerazione. Lascia qualche punto interrogativo questa considerazione, in quanto...
Sì, veramente, in effetti sono le regioni più produttive, guarda. Infatti per ultima la Basilicata, il Molise, vabbè, Valle d'Aosta, Abruzzo, Umbria, però le prime sono queste, Lombardia, proprio il massimo è la Lombardia, che è la regione più produttiva di tutti, con 13.272, quindi sempre al 15 marzo. E poi viene l'Emilia Romagna, subito dopo c'è il Veneto, le Marche e Piemonte. Abbiamo proprio il fulcro, sembra che quasi questo coronavirus voglia in un certo senso incidere sull'economia italiana per distruggere. Ora, detto questo, andiamo a vedere un po' qual è la situazione degli aspetti legali sia in Italia che in Spagna. Cominciamo con l'Italia. Hanno preso dei provvedimenti il Presidente del Consiglio, che in un primo tempo aveva un po' bypassato la situazione, poi si è reso conto che hanno portato avanti un decreto del Presidente del Consiglio che praticamente ha bloccato un po' tutta quanta la situazione. In questo i provvedimenti che sono stati presi in Italia li conoscete benissimo, non sono diversi, tanto diversi da quelli di Spagna. sono diversi dal punto di vista della sanzione. Cioè, andiamo a vedere cosa succede se uno non si attiene, è qui che entro nell'argomento legale, no? Si attiene alle disposizioni governative che sono entrate in vigore in Italia. Qui noi abbiamo l'articolo 650 del codice penale, dove parla delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e manifestazioni sediziose e pericolose. Quindi praticamente i provvedimenti della polizia. L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene, attenzione, è punito se il fatto non costituisce fatto più grave, quindi un delitto, quindi con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 200 euro. Voi mi dite è abbastanza lieve. Quindi intanto diciamo che cosa è questo. Si tratta di una contravvenzione, dove, attenzione, la parola contravvenzione non vi deve ingannare, non bisogna pensare che è una contravvenzione tipo quelle che ti fanno la stradale, no? Non è assolutamente. Qui si tratta di un reato che ha la caratteristica di essere, diciamo, un po' più lieve, perché nel codice penale i reati si dividono in due categorie, le contravvenzioni e i delitti. I delitti sono più gravi. La contravvenzione, la caratteristica della contravvenzione è che è la pena, che può essere o l'arresto o l'ammenda. Però, mentre per quanto riguarda i reati più gravi, ossia i delitti, noi abbiamo la reclusione o l'ammenda, o la multa. Ecco, questa, quindi è praticamente il tipo di pena contraddistingue il reato, se uno è delitto oppure se è una contravvenzione. Quindi in questo caso, quindi, una violazione di una di queste disposizioni in materia di igiene, quindi siamo proprio, o di ordine pubblico, siamo nel caso dell'articolo 650. Ora, voi mi dite, è poco, non c'è molto relazione. Intanto, la prima cosa che bisogna fare, qual è? Se vi capita che vi fermano e vi fanno una contravvenzione di questo genere, non è che dovete pagarla subito. La prima cosa che dovete fare è contattare un avvocato, perché qui si tratta di reato, cioè non è che si va a pagare col bollettino alla posta come in questo genere. Quindi normalmente questo tipo di reato viene inviato, si aspetta il cosiddetto decreto penale di condanna. Allora in questo caso, nel momento in cui c'è il decreto penale di condanna, la oblazione del reato, che è una causa di estinzione che consiste praticamente nel pagamento di una somma di denaro prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna. Quindi è importante che ci sia la mediazione dell'avvocato, perché questo semplice fatto va a finire sul certificato penale. E una volta che viene indicato sul certificato penale, voi praticamente vi siete macchiati la condotta, e quindi può avere degli effetti per quanto riguarda il lavoro e tante altre situazioni che possono essere rigorose. Quindi dovete poi, nel momento invece in cui voi fate l'oblazione estingue il reato, e per cui avete diritto alla cancellazione, che comunque dovete chiedere, perché non è automatico. Quindi questo è però. Poi per quanto riguarda quali sono gli altri invece i reati, perché qui dice è punito se il fatto non costituisce il reato più grave, quali sono gli altri reati più gravi che possono essere dati? Allora andiamolo a vedere uno per uno. Abbiamo per esempio l'articolo 389 del codice penale. 389, anzi vorrei dire prima questi articoli che sono più importanti, dal 337 al 338 del codice penale. Il 337 è un reato, ecco, è un delitto, infatti è la resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia o si oppone a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto di ufficio di servizio o a coloro dei richiesti che gli prestano assistenza è punita, ecco, vedete, con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Quindi vedete che questo si tratta di un vero e proprio delitto, perché abbiamo reclusione, va bene, da 6 mesi a 5 anni. Il 338 è ancora più grave, perché chiunque violenza, abbiamo nel campo della violenza minaccia ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario o ai singoli componenti. Chiunque usa violenza, minaccia a un corpo politico, amministrativo, giudiziario, ai singoli componenti, a un rappresentante di esso, a qualsiasi pubblica autorità, costituita il collegio dei singoli competenti, per impedire in tutto in parte, anche temporaneamente, per turbarne l'attività, è punito con la lesione addirittura da 1 a 7 anni. Quindi attenzione, attenzione a comportarsi bene, perché in questo caso vediamo, siamo nella sfera dei delitti e questo comporta delle sanzioni, abbiamo visto, ben più gravi. Poi ci sono anche il 389, dove parla delle inosservanze di pene accessorie. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui segue una pena accessoria, per esempio nel caso che ti impongono gli arresti domiciliari, oppure l'allontanamento, oppure la non frequenza di uno stadio o di un determinato luogo, trasgredisce agli obblighi o divieti inerenti alla pena, è punito con la reclusione da 2 mesi a 6 anni. Questa è la situazione che noi troviamo in Italia. Quindi, cosa succede se ti fermano, ti fanno una contravvenzione, eccetera, così? La prima cosa che dovete fare è contattare l'avvocato. Poi vi dirà lui che cosa fare. Quindi non potete farla da solo, non è il semplice bollettino che pensavate di fare come una contravvenzione della statale. Andiamo a vedere invece che cosa succede in Spagna. In Spagna la situazione è molto più regolata e per certi versi molto più pesante di quanto si possa immaginare. Perché? Perché addirittura noi la situazione in cui oggi noi ci troviamo è una situazione prevista dalla Costituzione. L'articolo 116 parla dello stato di allarme, ve lo traduco direttamente dallo spagnolo, dello stato di allarme, lo stato di eccezione e avvertivo allo stadio del luogo. Ora vediamo che il più leggero di queste tre è lo stato di allarme, cioè il capo del governo deve, accordando con il Consiglio dei Ministri, deve, se lo ritiene opportuno, può decretare il cosiddetto stato di allarme, che dura, attenzione, sempre per costituzione, che non può durare più di 15 giorni, massimo 15 giorni. E quindi, naturalmente, riferisce al congresso dei deputati, che viene immediatamente riunito, quindi, e senza la cui, il quale, attenzione, il quale congresso dei deputati dovrà dare l'autorizzazione, altrimenti che non potrà successivamente essere prorogato. Quindi andiamo a vedere, quindi la Costituzione prevede questo particolare dichiarazione di stato d'allarme. Una volta che venga dichiarato lo stato d'allarme, allora viene applicata secondo una legge che è la legge organica del 1981, e in base a questa legge organica del 1981, che ne dà le caratteristiche generali, ecco che il ministro, il premier, quindi in questo caso il presidente del Consiglio, in questo caso l'attuale presidente si chiama Sanchez, del partito socialista spagnolo, ecco che dichiara dà le disposizioni generali che prevede tutta quanta, che regola nei minimi particolari tutto ciò che riguarda la situazione. E quindi, allora, andiamo a vedere. Intanto la prima cosa che fa, in base a quanto previsto dalla Costituzione, dichiara lo stato di allarme proprio per occasionato dal Covid-19, che è il nome del virus, no? Ora, data, e quali sono i ministeri che vengono a essere interessati? Sono il Ministero della Difesa, il Ministero degli Interni, il Ministero dei Trasporti e il Ministero, logicamente, della Sanità. Ognuno per le proprie competenze ha una autonomia nel dettare quelle che sono le varie disposizioni. Qui abbiamo, per esempio, a questo stato di allarme partecipano tutte le forze, anche quelle armate, quindi di polizia, la polizia locale, la polizia a livello comunitario, e addirittura anche le forze armate, che in questo caso addirittura hanno anche le funzioni, quindi le forze armate che servono per vivere hanno funzioni di polizia, cioè possono intervenire. Quindi chiaramente c'è una limitazione abbastanza di quelle che sono le libertà civiche, però attenzione, le libertà fondamentali rimangono invece inviolate, mentre negli altri casi previsti che ho detto prima, di cui avevo parlato prima, anche quelle possono essere compresse. Poi vediamo che cosa succede. Quindi vengono prese delle disposizioni in materia di traffico, in materia di circolazione delle persone, quindi anche qui le persone possono per esempio circolare, però solo per determinate situazioni, per esempio per comprare alimenti, e qui come lo stesso anche in Italia, prodotti farmaceutici, assistenza ai centri di servizio e assistenza sanitaria, per andare al lavoro, quindi per ritornare dal lavoro, per assistere gli anziani e per andare anche in banca. Oppure poi c'è una parte generica, in caso di forza maggiore o situazione di necessità, che comunque deve essere comprovata. Poi, naturalmente, anche la limitazione dei veicoli è abbastanza limitata. Per esempio in Catalogna, quando uno sta entrando in Catalogna, c'è proprio il Mossos di Squadra, che è la polizia, diciamo, della Catalogna, della comunità catalana, che ti ferma e controlla tutti quelli dove vanno, che fanno, per quale motivo sono qui, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è abbastanza, da quando vedo, è abbastanza ben organizzata la cosa. Ci sono, per quanto riguarda le compere, si possono fare fino alle 8 di sera. Alle 8 di sera praticamente c'è il coprifuoco, cioè se la polizia ti becca, ti prende, ti può fare delle sanzioni che sono piuttosto ed alquanto pesanti, nel momento che ve ne leggo qualcuna. Devo dire, quali sono le sanzioni che uno rischia? Andiamo a vedere. Intanto la maggior parte sono delitti. Mentre in Italia abbiamo contraddizione, la maggior parte sono tutti delitti. Per esempio, la infrazione come delitto contro la sicurezza dei cittadini, la sicurezza pubblica o la protezione di civile dipende dal tipo di delitto. E comunque andiamo a vedere, i più lievi sono delle multe da 100 a 600 euro alla persona che per esempio commette infrazione lieve, non giustifica per esempio dove sta andando o perché sta andando, oppure altra cosa. Per quanto riguarda invece la disobbedienza, la resistenza all'autorità, così con le sue funzioni, c'è una multa da 600 euro a 30.000 euro, udite udite, poi vi dirò di più, che se ci sono delle infrazioni contro invece la sanità pubblica in questo periodo, con condotta o omissione che possono produrre un rischio o un danno grave per la salute della popolazione, c'è una multa che va da 3.000 a 60.000 euro. E addirittura nel caso che c'è un danno molto grave per la salute della popolazione, abbiamo questa sanzione, potrà essere portata da un minimo di 60.000 fino a 600.000 euro, perché non si scherza. Poi, per quanto riguarda delle infrazioni analoghe contro il sistema nazionale di protezione civile, quindi che affettano la abbiamo delle multe che molto pesanti, da 30.000 a 600.000, per se non si compiono degli ordini, delle mobilizzazioni, delle istruzioni che possono portare a rischio la sicurezza delle persone. Nel caso di rischio speciale o di trascendente, la sanzione si può addirittura essere incrementata fino a ulteriori 30.000 euro. Poi abbiamo, oltre a questi, ci sono sanzioni penali che portano comunque una pena di prigione da 3 mesi a 1 anno e la multa da 6 a 18 mesi. Qui è interessante perché qui intanto a quelli che resistono o disobbediscono in maniera grave alle autorità o alle agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Qui è interessante veramente che quando si viene spesso diciamo sanzionati da questo tipo di infrazione penale, abbiamo una doppia possibilità: o paghi da 6 a 18 mesi. Che significa paghi da 6 a 18 mesi? Cioè viene calcolato un certo importo per ogni giorno, quindi tu puoi tradurre questo in multa. Pagando praticamente non devi fare la prigione, se invece non c'è la possibilità di pagare te ne vai tranquillamente in prigione da 3 mesi ad 1 anno. Veramente interessante, quindi quello che gli interessa alla fine sono sempre i soldi. E una cosa interessante che è la situazione, volevo dire che non so se l'ho già detto prima, che i diritti fondamentali, quindi i diritti diciamo i diritti umani non sono sospesi in Italia. Per esempio, per quanto riguarda il diritto di culto, durante questo periodo d'allarme non è sospeso, quindi la gente può andare in chiesa, però deve farlo in un certo modo, mentre in Italia mi sembra che hanno proprio chiuso le chiese. Invece no, qui è aperto, qui le chiese sono aperte perché i diritti di culto non sono stati sospesi, perché fanno parte di quei diritti fondamentali. Io proprio per andare a verificare qui ad Alicante sono andato qui in una chiesa, nella cattedrale, e ho visto che c'era una sola persona in una cattedrale immensa ad assistere e c'erano i preti che tranquillamente dicevano messa, quindi le chiese stranamente sono aperte. E così di culto, quindi indicare non soltanto le chiese cattoliche, ma qualsiasi tipo di culto, questo non viene proibito, come invece viene proibito in Italia. Per quanto riguarda la spesa, anche qui si deve andare uno alla volta, si deve stare a una distanza di 1 metro l'uno dall'altro, le farmacie sono aperte però praticamente danno solo su ricetta e comunque devi stare in fila l'uno dall'altro, aperte nel senso che tu non entri dentro, te la danno attraverso la grata. E quindi come l'ha presa la popolazione? Io devo dire che la popolazione l'ha presa piuttosto bene, cioè fino all'11 di marzo la gente stava tranquilla nella strada. Qui in Spagna si sta molto fuori fino a tardi, si andava a ballare per quanto riguarda, non c'era tutto questo problema. Come hanno decretato questo decreto? Improvvisamente diventato un deserto. Non solo, ma la popolazione collabora. Quando la polizia, quando la sera c'è il proprio fuoco e passa la polizia, la gente si affaccia, applaude, mettono l'inno gente veramente collabora per dire, cioè, per esempio c'è gente che non può fare a meno di andare a ballare, qui si balla molto, e allora cosa fa? Fanno le feste in casa online.
Cioè, questa situazione anche qui in Italia, comunque, avvocato, anche qui in Italia c'è queste situazioni, sono anche qui frequenti in Italia comunque,
sì,
il fatto che cantano e ballano sui balconi in casa, ecco. E attraverso, insomma, anche internet,
sì.
Insomma,
solo che ora è successo una cosa veramente singolare. Il primo giorno di entrata in vigore di questo decreto, voi dovete sapere che qui accanto ad Alicante c'è un paese, una città che si chiama Benidorm, che è una specie di Rimini, diciamo, una città del divertimento, che ha una caratteristica, che metà è inglese e metà è spagnola, quindi è piena di inglesi. Ora, voi sapete benissimo che gli inglesi non hanno preso nessun provvedimento nel loro paese, e pensavano di fare la stessa cosa per qui. Quindi la prima notte questi si sono ubriacati, uscivano come fanno solito, e dopo un po' è arrivata la polizia, li ha presi e li ha messi tutti in gabbiotta, li ha acchiappati tutti, e quindi di conseguenza la situazione è ritornata alla normalità, perché qui non scherzano veramente. C'è stato un mio amico che mi è venuto a trovare, l'hanno fermato ed era di mattina, gli hanno preso le generalità, e la prossima, lui ha detto che doveva andare in farmacia, allora gli hanno chiesto la ricetta, però non ce l'aveva, e guarda, hanno preso le generalità, però la prossima volta che va in giro senza una ricetta verrà multato fino a 2000 euro, 600-2000 euro. Per farvi un esempio, questa è la situazione di Stato. Allora, ditemi voi.
Benissimo, allora facciamo una cosa adesso, continueremo chiaramente questo discorso, mandiamo un po' di musica adesso.
A proposito degli inglesi, sì. Addirittura l'Inghilterra ha parlato che vorrebbe applicare l'immunità di gregge, nel senso che vorrebbe lasciare sviluppare tutta la malattia, tutto il ciclo della malattia, in modo che dopo la società diventa immune a questa malattia, diciamo c'è un altro tipo di politica rispetto alla nostra, ma non so se l'applicherà comunque, perché se arriva in Inghilterra anche questo virus non so se veramente lasceranno tutto. Comunque, avvocato, nel frattempo che lei parlava io stavo pensando a un caso che è successo qui in una città limitrofa, diciamo. Allora è successo che in pratica un paziente si è nervosito con un infermiere e gli ha sputato, diciamo, ed è stato subito arrestato questo paziente, non so quale reato, perché gli ha sputato, diciamo, come si dice?
Gli ha sputato, l'hai detto, insomma, no, comunque volevo un attimo segnalare una cosa, ovviamente l'avvocato ha un po', no, ha evidenziato l'intransigenza, insomma, un po' degli spagnoli in questo senso, ma anche qui in Italia comunque non stanno scherzando in questo senso, ve lo posso garantire, anche perché dal momento in cui lavoro in una struttura pubblica e sanitaria, tra le altre cose, sono assolutamente abbastanza intransigente da questo punto di vista. Per strada la stessa cosa, cioè se non c'è una motivazione giustificata attraverso l'autocertificazione e chiaramente attraverso anche una sorta di certificazione da parte loro, cioè loro praticamente vengono a vedere di persona eventualmente se effettivamente tutto ciò che è scritto sopra l'autocertificazione corrisponde, insomma, quindi da questo punto di vista anche qui sono abbastanza ferri, ma sì, magari per le multe, le cifre che l'avvocato ci diceva fino a precedentemente, insomma, magari qui sono un po' più morbide da questo punto di vista, lì assolutamente ferrei proprio da questo.
Sì, sì, anch'io sono stato fermato da una pattuglia dei carabinieri,
sì.
E mi ha chiesto appunto l'autodichiarazione, tutto quanto, e gli ho dovuto mostrare il pacchetto di sigarette che avevo appena comprato alla stazione alle 4:30 di notte, quindi proprio ha voluto sapere tutto, diciamo, e poi si è tenuta la dichiarazione firmata, tutto quanto, e basta.
Va bene, allora intanto avvocato rimanga in linea, mandiamo un po' di musica nel frattempo, caro capitano, e sì. Dopodiché torneremo ancora con l'avvocato Romano Perrino in diretta dalla Spagna.
Head for the shore, my friend, the forest is on fire, you can see the smoke climb high into the night. Don't make
Però allora, eccoci tornati in studio. Abbiamo sempre l'avvocato Romano Perrino in collegamento con noi dalla Spagna. Stiamo analizzando un po' questa situazione del coronavirus da un aspetto, diciamo così, un po' più a largo spettro, no? Dal momento in cui stiamo confrontando un po' le modalità con cui è stato in qualche modo affrontato qui in Italia e come lo stanno affrontando, diciamo così, in Spagna. Poi faremo una trasmissione insieme al Capitano, se lei è d'accordo, Avvocato, faremo una trasmissione in riferimento proprio ai dubbi e ai punti interrogativi che sono un po' nati per quanto riguarda questa malattia, cioè il motivo per cui insomma si sono concentrate particolarmente in determinate zone, no? Voglio dire, chi è dotato di un minimo di apertura mentale, insomma, qualche dubbio può averlo, il motivo per cui si è sviluppato in maniera esponenziale proprio in determinate zone dell'Italia, delle zone che tra altre cose, insomma, sono una sorta di gancio di traino economico per quanto riguarda il nostro paese. Poi lo analizzeremo magari in un'altra puntata. Io questa sera concentrerei le attenzioni soprattutto sui dati di fatto e sulle considerazioni personali, diciamo così, per quanto riguarda le modalità, insomma, per cui sia l'Italia che la Spagna affrontano un po' questa problematica.
Posso dire una cosa? Allora, sono stati fatti delle previsioni sui contagi, perché è una cosa che si può anche stabilire attraverso, capendo il funzionamento di queste infezioni, di questi virus. Sono state fatte delle previsioni che dicono che entro il 18 ci saranno, il 18 marzo, ci saranno quasi 4.500 contagiati, dopodiché l'onda, diciamo, va a scendere fino a concludersi il 29 aprile. Quindi ci sarà adesso un picco tra il 17 e il 18 marzo e poi tenderà a scendere, diciamo, è un grafico che hanno fatto.
Certo, in previsione, insomma, in proiezione, scusami. Allora, avvocato, a lei di nuovo ancora la parola per le sue considerazioni, i suoi dati disponibili chiaramente attraverso.
Allora, volevo, tu mi avevi fatto una domanda di quella persona che ha sputato addosso agli infermieri.
Sì. Sì.
Ebbene, questo rientra nel 338 del codice penale, violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario o ai suoi singoli componenti. Chiunque usa violenza, minaccia a un corpo politico, amministrativo, giudiziario o ai singoli componenti, la una rappresentante di esso o qualsiasi autorità pubblica, costituita in collegio o sempre ai singoli componenti, per impedirne in tutto in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, quindi anche per turbarne l'attività, è punito con la reclusione, questo sputo rischia da 1 a 7 anni.
Diciamo anche il fatto che poteva essere anche uno sputo radioattivo, come si dice?
Sputo radioattivo,
contaminante
magari.
Contaminato.
Radioattivo è...
No, per dire, sì. Nocivo.
Ma assolutamente sì.
Questo si aggiunge anche la lesione, sì. E quindi come tale si sommano. Quindi un semplice sputo in questa situazione è una cosa abbastanza grave. Cioè, ecco perché qui in Spagna le cose sono state ben previste, le sanzioni sono molto molto pesanti, qui non ci pensano due volte a mettersi dentro come hanno fatto con gli inglesi.
No, assolutamente, assolutamente, secondo me la voglio dire, dal momento in cui si è valorizzato un po' la situazione particolare per quanto riguarda la gravità, insomma, bisogna in qualche modo far entrare in testa a tutti i costi le modalità che si devono attuare in maniera proprio serrata, in maniera precisa. Diciamo che qui in Italia sicuramente, perlomeno i primi giorni, era un po' più leggerotta la cosa, insomma, come al solito, insomma, in Italia abbiamo questa caratteristica.
Se il Presidente del Consiglio dice che era solo aria fritta, che non bisogna esagerare, che... E così, chiaramente, e poi in un secondo tempo ha dato solo la colpa agli ospedali per riprendersi. Chiaramente un'affermazione di questo genere e poi prendere dei provvedimenti così drastici, chiaramente rileva che un'incompetenza alla base. Qui questo però, oggi come oggi, quello che a mio avviso bisogna fare era mettere da parte i contrasti politici e unirsi tutti insieme, che forse penso che un aspetto positivo forse di questo virus è magari il fatto che sta emergendo a poco un senso di solidarietà nazionale che in Italia da tempo si era perduto.
Sì, no, volevo dire una cosa, avvocato. Allora, è stato dato il termine pandemia, che vuol dire quando un'epidemia colpisce aree molto estese di popolazione e territorio. Allora, dal momento in cui hanno timbrato la cosa come pandemia, che cosa è successo? Che hanno avvertito in pratica le nazioni di entrare in emergenza, quindi di chiudere le frontiere, come si dice,
prendere ovviamente precauzioni estreme da questo punto di vista.
Sì, e quindi difatti questo è successo, ogni nazione tende a chiudere le frontiere
Sì, addirittura... sì. No, abbiamo dei casi anche noi nazionali, abbiamo dei camionisti che sono bloccati in vari paesi, diciamo così, confinanti con l'Italia, proprio perché sono state prese delle decisioni estreme da questo punto di vista.
Sì, mi sembra, non vorrei sbagliare, che sia proprio la Francia che non fare neanche rientrare i suoi...
Non solo la Francia, anche l'Austria è la stessa cosa, ci sono diverse persone.
Sì, dal momento in cui è stata detto la parola pandemia, sì, tutti gli stati sono andati in allerta e hanno usato il codice.
Poi magari analizzeremo in questo caso, adesso stasera stiamo un po' parlando, no, dei dati e delle situazioni, diciamo così, in tempo reale, analizzeremo magari questo dopo, no? Perché solitamente si fanno dopo le considerazioni un po' più approfondite. Sì. Anche perché secondo me anche qui in Italia, insomma, la gestione di questa situazione a livello informativo non è fatta a dovere, o quantomeno, insomma, bisogna gestirla in maniera molto più, non dico tranquilla, per carità, perché non è una situazione tranquilla assolutamente, però molte volte c'è proprio il senso della misura che è un po' travalica, diciamo così, le situazioni, cioè non è che bisogna andare, io vedo della gente, della gente che sta solo in macchina con la mascherina, cioè se sei solo in macchina qual è il problema, non riesco a capirla sta cosa, quindi ecco, secondo me magari bisognerebbe dare una sorta di giusta misura alle situazioni, insomma, non drammatizzare eccessivamente, certo il senso della misura, giustamente, ma neanche, insomma, sottovalutare in maniera estrema la situazione. Avvocato.
C'era una cosa che mi aveva colpito che non ho detto. Che sembra che l'Istituto Superiore di Sanità, da qualche giorno, quindi non dall'inizio, ha dichiarato che il coronavirus che si è prodotto in Italia è di carattere autonomo, quasi non ha nulla a che vedere col coronavirus derivante dalla Cina.
Autoctono, esatto, autoctono.
Una dichiarazione di questo genere, ma è gravissima, perché che succede? Succede che diciamo, allora, come si è prodotto questo virus? Perché l'Italia? Perché l'Italia diventa il primo paese del mondo? Tanto è vero che a seguito di questa dichiarazione molti italiani sono stati bloccati in Cina, perché dice, se tu hai un coronavirus tutto tuo, autoctono, significa che non puoi entrare da me, quindi capito? È successo il contrario praticamente.
Avvocato, la giustificazione che hanno dato a questa cosa, hanno detto in pratica che questo virus si è modificato nel corpo dell'italiano, si potrebbe dire, creando un altro tipo di virus, quindi creando un virus tutto italiano, tutto...
Sì, in poche parole, noi siamo diventati gli untori del mondo, come ai tempi di Manzone, dagli all'untore, dagli all'italiano, siamo diventati gli untori. Io, d'altronde, mi è successo proprio l'altro giorno quando stavo a studio, quando ancora non era stato messo il decreto di sicurezza, che io stavo sopra a studio e ho starnutito. Come ho starnutito, la segretaria che stava giù è scappata via.
Sì.
Siamo diventati gli untori del mondo. Quando sei italiano, se uno va in un ufficio postale, lo trova affollato e fanno starnuto, scappano tutti. E quindi
in Italia ci continuano a essere comunque degli sbarchi. Questa è un'altra notizia un po' particolare che abbiamo appreso con un po' di preoccupazione, no? Indipendentemente dalla presa di posizione che abbiamo avuto noi rispetto alla una sorta di regolamentazione degli immigrati, no? Qui continuano comunque, ne sono sbarcati 450 in Puglia, mi sembra, nonostante questa gravità particolare,
ogni giorno ne sbarcano diversi. Qualche giorno fa mi sembra 72 immigrati dalla Tunisia, dove non c'è nessuna guerra. Ma allora, scusami, come mai gli italiani sono bloccati in casa e i porti invece
continuano a funzionare, cioè,
sono aperti? Questo non torna. Quindi in Spagna sono tutti chiusi, se te provo a avvicinare mi tagliano, affondano immediatamente, non ci pensano un po'. no. Una situazione di questione, dopo che è stato dichiarato lo stato d'allarme, è previsto e tutelato anche dalla Costituzione. Qui non ci sarà mai nessun magistrato che metterà, accuserà un ministro perché non ha fatto entrare i clandestini. Cioè, queste sono follie che sono solo esclusivamente italiche. Questa è una cosa di questo genere.
Da questo punto di vista, nonostante la mia progressività mentale, o comunque sia la mia provenienza, da un punto di vista di corrente magari culturale, l'appoggio assolutamente, cioè sono assolutamente d'accordo con lei da questo punto di vista. Io non accetto che situazioni comunque sia non nazionali, facenti parte anche di organizzazioni non governative, vengano da noi addirittura a dettare legge e a creare dei problemi veri e propri. Lo speronamento è una situazione che io non ho mandata giù assolutamente, cioè un'imbarcazione dell'ONG che sperona una nave della Guardia di Finanza, mettendo a rischio, voglio dire, la vita addirittura alle forze dell'ordine, secondo me c'è qualcosa che non funziona, che non quadra, ragazzi. No, continuo a essere ancora perplesso da questo punto di vista.
Abbiamo detto, se era successo in Spagna ci sarebbe stata proprio la guerra.
No, ma non solo in Spagna, credo che se fosse successo in Germania...
Non le avrebbero fatte entrare, gli avrebbero mandate veramente le navi di guerra che le avrebbero affondate senza fine, oppure li avrebbero portati, sequestrate alla nave e fatto 900.000 euro di multa come previsto.
Questa ovviamente è il mio punto di vista, quindi è assolutamente relativo, non voglio...
È una città, per darti un esempio, c'è una città, ci sono due città che si trovano in Africa, però appartengono al territorio spagnolo, sono Ceuta e Melilla. Con una di queste, adesso non mi ricordo se Ceuta e Melilla, mi sembra che sia Melilla, hanno i marocchini, che sono quelli che stanno intorno a questa città, hanno tentato di aggirare questa barriera enorme, che una volta c'era pure la corrente non so a quanti volts, insomma, la corrente elettrica che impediva l'accesso, hanno tentato di aggirare la cosa facendosi 14 chilometri di nuoto, quindi dalla spiaggia. Hanno trovato la polizia, che gli ha sparato proiettili di gomma. Un tempo gli avrebbero sparato proprio veri e propri proiettili, e proiettili di gomma li hanno presi tutti e li hanno rispediti indietro, senza sì e senza no. E ultimamente c'è stata, siccome c'è stato anche qualche morto, per il periodo in cui mi sembra che c'è stato un blackout, allora molti marocchini hanno approfittato per assaltare il muro, e c'è stato più di qualche morto durante questa cosa, e c'è stato un processo che hanno perfettamente assolto le guardie doganali, le guardie, la polizia locale che aveva ucciso questi clandestini. Qui non ci pensano due volte. Ma oppure se andiamo a Gibilterra addirittura è in territorio europeo, però appartiene all'Inghilterra. Ebbene, se uno spagnolo si azzarda ad entrare, nonostante Schengen, nella parte di... lo mitragliano senza di e senza ma. Non esiste proprio, non esiste, negli altri paesi non esiste proprio. Questo buonismo è solo ed esclusivamente italico.
Va bene, questo è un argomento che chiaramente eventualmente affronteremo, insomma, prossimamente, anche perché vediamo un attimo quello che succede, no? Poi c'è questa caratteristica, no? La caratteristica della storia, poi alla fine, no? Le riflessioni si fanno sempre dopo, qualche anno, no? Noi cercheremo in qualche modo, insomma, di farle quasi subito, anche perché speriamo un po' tutti che questo fenomeno del coronavirus in qualche modo venga arginato. Anche qui ci sarebbero un sacco di discorsi, ma non è che voglio essere polemico per eccellenza da questo punto di vista. Subentrano dei discorsi anche attraverso internet, insomma, no? Giustamente vediamo chi è che magari tra virgolette bazzica l'informazione alternativa. Ci sono un po' di discorsi strani, multinazionali, farmaceutiche, eccetera, eccetera, insomma, che potrebbero un attimo, ecco, alla fine, no, contornare gli argomenti che andremo a trattare prossimamente, insomma, a livello di riflessione, chiaramente.
No, diciamo anche in questo argomento ci sono miriadi di fake news proprio.
Sì, sì, assolutamente, no, questo non metto in dubbio, assolutamente non metto in dubbio.
Però una cosa mi pare strano, questo è un ragionamento tutto personale che mi sto facendo io, diciamo.
Sì.
Se il virus resiste fino alla temperatura di 36-37 gradi,
no, mi pare 27. 27, mi sembra, okay. Sempre 27 gradi.
Come fa l'Africa a esserne coinvolta? Nel senso che lì le temperature sono alte, almeno credo in questi giorni, no, forse no, forse no. Forse sto sbagliando, forse...
Ma non credo che sia coinvolta più di tanto l'Africa, comunque...
Perché qua dicono 23 paesi in Africa, cioè tanto è vero che hanno chiuso le frontiere degli italiani per non far entrare gli italiani, quindi...
Adesso bisognerebbe un attimo... Sì, avvocato, dica.
Non mi meraviglia, ormai siamo considerati gli untori del mondo.
No, questo è assolutamente condivisibile da questo punto di vista. E sono assolutamente d'accordo. Comunque cercheremo in qualche modo poi di rincontrare, di avere ancora notizie per quanto riguarda la situazione spagnola in riferimento chiaramente a questo Covid-19. Cercheremo anche noi di fare un quadro riassuntivo un po' della situazione, della nostra situazione. Io sinceramente, ragazzi, non guardo i telegiornali personalmente, quindi i dati li raccolgo qua e là attraverso internet. Ma non guardo anche perché vivo direttamente questa situazione proprio a livello professionale, quindi probabilmente è una mia reazione, no, ripulsiva da questo punto di vista ad accumulare ancora di più, no, dopo 12 ore di lavoro, situazioni inerenti a questo Covid-19 che ci sta da qualche giorno a questa parte, insomma, tartassando e sta cambiando anche le nostre modalità di vita qui da noi.
Ricordiamo, sì, nel 2002, se non, sì, sbaglio, ci fu da noi la SARS, in pratica, se, sì, non ricordo male, che era anche quello un coronavirus, perché il coronavirus si chiama così perché per la forma che ha un'aureola attorno e come corona. E anche la SARS, difatti questa è un avanzamento della SARS.
Una situazione modificata proprio.
Infatti si chiama SARS-CoV-2, perché è una cosa più evoluta della SARS, diciamo. Però, il coronavirus c'è sempre, diciamo,
sì, sì, già esisteva,
già,
certo,
esisteva,
certo,
diciamo.
Ma questa è una forma modificata, infatti l'abbiamo detto. No, ci sono tante versioni, no? Il fatto che è stato fatto in Cina, dal momento in cui questo laboratorio era comunque in qualche modo, essendo OMS, chiaramente, qualsiasi scienziato poteva accedere, non dico tranquillamente, però. Non era una situazione solo ed esclusivamente
cinese. Le voci che però non diciamo perché vorrebbero essere
vecchie. No, lo diremo magari dopo, insomma, no, perché siamo concentrati un po'.
Non abbiamo prove per dire, però sembrerebbe che dall'autopsia che ci hanno fatto il primo medico che è morto,
sì,
sembrerebbe che il virus dentro di lui si è moltiplicato e non si è non andava verso il morire, perché è come se ci avessero fatto una flebo mettendoci questo, evidentemente
iniettando
questo virus.
Vabbè, questo argomenti che magari tratteremo, no, dopo, a livello proprio di riflessione un po',
vediamo,
no?
Vediamo i dati,
sì,
sono
vediamo i dati, insomma, che in qualche modo ci forniscono, non so fino a quanto, no, si possano poi alla fine considerare, però per carità non voglio essere polemico per eccellenza, perché è una situazione, comunque, ragazzi, che questo poi... 2020 è iniziato male proprio, sì, dal suo punto di vista. Poi insieme all'avvocato Romano Perrino faremo delle considerazioni ulteriori a distanza, diciamo così, proprio per cercare di capire meglio o quantomeno di porre qualche domanda in più rispetto a tutto questo che ci sta succedendo intorno, insomma, avvocato. Io personalmente ho 10.400 punti interrogativi addosso da questo punto di vista.
Avvocato?
Certo.
Sì, sì, no,
sì,
sì, sì.
Sì, allora io invito a riflettere su questi 6 punti. Intanto il virus è Made in Italy, autoctono, quindi virus con la vid Made in Italy. L'Italia è la prima nel mondo in percentuale. Quindi in percentuale supera anche la Cina. Hanno colpito le regioni più produttive d'Italia, in particolare la Lombardia, la più produttiva. I porti sono aperti, gli italiani chiusi nelle case, ma tutti gli stranieri possono entrare, specialmente se clandestini, possono entrare per via mare, per i porti aperti. Poi abbiamo in contemporanea c'è l'approvazione del MES, il patto di stabilità, che dovrebbe essere, non so se è avvenuto oggi o dovrebbe essere a giorni sottoscritto, e questo non so se sapete di che si tratta, è un, diciamo, un fondo salva stati, in realtà è un fondo salva banche, soprattutto le banche che hanno titoli tossici come la Francia e la Germania nei loro bilanci, ma questo possiamo vederlo in seguito. E poi questi carri armati che girano per l'Italia, delle truppe NATO, in realtà sono truppe americane che stanziano in Sicilia e per l'Italia e per l'Europa. Mettete insieme questi pezzi di mosaici e fateci una riflessione.
Questi fanno parte dei 10.400 punti interrogativi che ho anch'io.
Per la prossima volta.
La prossima volta faremo luce anche, cercheremo insomma di fare luce anche a questi punti interrogativi che ci circondano.
Ma lo sai a proposito, questa esercitazione poi che cosa sì. ha portato? Chiamola l'esercitazione, nel senso che l'Europa deve stanziare non so quanti miliardi, ma decine e decine di miliardi per rifare tutti i ponti, le gallerie, tutto quanto, per il passaggio dei mezzi futuri militari. Quindi, perché ci sono alcuni ponti che non reggono il peso di un carro armato, un peso certo. di un mezzo militare, e quindi devono modificare tutte le strade per permettere il passaggio di queste.
Certo,
quindi
certo.
c'è comunque un'intenzione futura di arrivare lì dove c'è il nostro ex collega.
Sì, sì.
quindi...
In qualche modo, certo.
Sì,
no, sono considerazioni assolutamente che lasciano una buona percentuale di perplessità intorno a noi, no?
Sì.
E sono argomenti che chiaramente in qualche modo stimoliamo, non stimoliamo semplicemente, cioè cerchiamo di aprire un po' le menti, poi giustamente insomma chi è interessato, quantomeno chi vuole far più luce, può benissimo addentrarsi in situazioni informative alternative per poter in qualche modo c'è Diego Fusaro insomma che è imperverso in questi giorni a destra a manca e cerca in qualche modo anche lui, no? Lo seguo abbastanza perché credo sia una sorta di riferimento.
Poi tra virgolette anche il chiamolo così, il maestro della mia scuola, ho fatto
sì.
scuola di filosofia,
sì,
proprio
sì,
sotto
sì.
di lui, sotto
Diego
Fusaro, quindi.
Sì, sì, no. Lascia molte perplessità, insomma, no? Pone delle domande per certi versi, che non, attraverso la sua modalità, da molti, diciamo così, considerata estrema, o quantomeno invasiva per certi versi, no? Però. Le perplessità le lascia, quindi è un'ottima tecnica per porsi ulteriormente delle domande e andare a cercare effettivamente insomma, un attimo di verità o quantomeno cercare di capire che sta succedendo intorno a noi, no? Poi considerazioni della storia si possono fare, le faremo, le abbiamo già fatte in riferimento addirittura all'Unità d'Italia, quindi figuriamoci, insomma, il revisionismo storico è una materia di eccellenza che particolarmente ci interessa, insomma. A scuola ci hanno raccontato una marea di stronzate, possiamo così definirle, insomma. Cerchiamo un attimo insomma, di dare una forma un po' più realistica alla situazione. Allora, caro avvocato.
Eccomi.
Benissimo, allora noi intanto la ringraziamo per. Intanto le facciamo anche gli auguri perché non tutti sanno che è stato il compleanno ieri dell'avvocato
sì.
Romano Perrino. Gli facciamo gli auguri. In ritardo, comunque va bene, non, chiaramente non diciamo gli anni per una sorta di.
No,
forma.
No,
è perseguibile per legge.
Potrebbe essere tra le categorie pericolose.
Assolutamente.
A proposito, volevo raccontare proprio un aneddoto che mi è successo: che io l'11 dovevo andare a Santander, avevo già preso il biglietto che si trova a nord della Spagna. Però sentivo di questa situazione che si parlava, perché e allora, sai, a un certo punto, arrivato il 12, dico vabbè, insomma, dovevo partire, sono andato lì e ho chiesto di massivo cifra, che succede? Perché qui, cioè, non è che andavo lì a Santander e poi per giunta mi vedevano italiano, ne bloccavano e mi mettevano in quarantena, ecco, quindi, e allora molto così sono andato lì all'attenzione al cliente e ho fatto presente questa mia cosa, dice non sappiamo niente, comunque se vuole la può annullare, e così io ho deciso di annullare e lasciar perdere, perché altrimenti va a finire che il mio compleanno l'avrei passato in quarantena, intubato in chissà quale ospedale di Santander.
Bene, allora intanto segnaliamo, avvocato, che le stanno facendo gli auguri anche attraverso la chat, quindi pensi un
grazie,
po', ormai lei è, no, fa parte della struttura in tutti i sensi. Proprio. Va bene, allora noi intanto abbiamo intenzione di approfondire eventualmente, no, anche un po' di più questa situazione un po' stramba che stiamo vivendo da qualche settimana a questa parte, insomma, che ha cambiato un po' le nostre modalità di vita proprio in tutti i sensi, a cui non siamo assolutamente abituati. Intanto ringraziamo l'avvocato Romano Perrino, la invitiamo prossimamente ad essere ancora con noi per argomentare nuovamente, insomma, questo Covid-19 che ci sta diciamo così un po' stimolando particolarmente per andare alla ricerca delle effettive spiegazioni, che cos'è il motivo per cui, se effettivamente è quello che ci dicono, insomma, no, che sia effettivamente una casualità questa o se sia tutt'altro, insomma, ecco, quindi cercheremo in qualche modo di approfondire.
Una sì. Profetessa che ha scritto un libro,
sì,
tradotto poi anche in italiano,
sì,
dove c'è proprio la data 2020, sì, c'era questo virus che, cioè, ha profetizzato proprio questo.
Poi cercheremo, insomma, di documentare anche questa situazione qua. Allora, caro Romano Perrino, la ringraziamo e la salutiamo.
Grazie a voi.
Arrivederci. Ci sentiremo a breve per approfondire ancora questo argomento ed altri argomenti, chiaramente. Grazie avvocato,
grazie,
un abbraccio. Finest hour with a shade of coward. You were soured and now you're showered and empowered. Sooner later you need a favor. Be free of haters, educator. Giving my testimony just minutes later. Move your soul like the Holy Ghost. With a faithful note and yeah, my quotes. Lifting your spirit higher than any ropes. I'll be the reason that you're believing and taking stands. We the man, more than freedom. So why you want us banned? We have a voice of our own. You're hearing angry tones. Looking for some justice. Must have had it postponed. Need a shoulder to lean. That goes for any means. Yeah, I'm here to uplift more than just your self-esteem. I'm a dreamer, the future is never out of reach. And I at least a fury, I hope the Pope would say I'm beast. Every day is a test, so bring your A-game. And if not, I'll take blame and push you well beyond pain. I do this all for you, I'm working hard for you. I put it down for you, I stood my ground for you. I do this all for you, I'm working hard for you. I put it down for you, I stood my ground for you. I do this all for you, I'm working hard for you. I put it down for you, I stood my ground for you. I will, I do this all for you. I see your fears, too many tears been shed. It led to a depression, progression is what's ahead. Struggle can be a blessing, a lesson for your survival. A rival can make a move and it's never cool to be idle. Look in the mirror and see yourself at your worst. And you're working to show your worth and you're witness a rebirth. You're not alone and that never should be an issue. Roll with the ones who with you, the others are superficial. Continue to be yourself and no like you would either dish you. You in the moment, so go and own it. There's no opponent or component stopping your fight, so please go and show it. I got a purpose for people looking for something new. I promise you, I'll give you perspective and give you wider views. Say you will and I will, let's make a final vow. We'll go that extra mile, the fan would love to see you smile. Honestly, it's been a while, letters in a big pile. No shame in a stumble, we all have our flaws. Win a draw, I'm cheering for you to be a superstar. The world's clapping and giving a confirmation. The nation has got your back, a true standing ovation. I do this all for you, I'm working hard for you. I put it down for you, I stood my ground for you. I do this all for you, I'm working hard for you. I put it down for you, I stood my ground for you. I do this all for you, I'm working hard for you. I put it down for you, I stood my ground for you. I will, 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 I do this all for you. I made a promise for
from me and you, and I'm planning to keep it. I made a promise to all the fam, and I'm planning to keep it. I made a promise to all my friends, and I'm planning to keep it. I made a promise to mankind, and I'm planning to keep it.
I will see it through.
Allora, intanto salutiamo ancora di nuovo l'avvocato Romano Perrino che ci ha lasciato poc'anzi per quanto riguarda insomma, la testimonianza che ci fornisce attraverso vari argomenti dalla Spagna, insomma questa sorta di differenza tra noi e loro per quanto riguarda diversi argomenti, no? Tra cui anche questo che in questi giorni sta imperversando qui in Italia, il Covid-19, giustamente l'avvocato diceva in proporzione, siamo il primo paese a livello proprio quantitativo ad essere coinvolto in tutti i sensi da questo virus. Allora,
che poi c'è da dire che la dichiarazione del come si chiama la presidentessa del
sì.
Aiutami perché mi sfugge della UE? No, della. Vabbè, insomma, che ha detto siamo tutti italiani. Ha messo in allerta i mercati e lo spread è salito a 2,35, una cosa del genere. Quindi,
allora, quello che.
Una gaffa,
quello, voglio un attimo sottolineare alcune cose. No, ci sono diversi argomenti su cui noi ci troviamo impreparati, su questo non c'è assolutamente dubbio. E molte volte veniamo per certi versi accusati di populismo. Io vorrei un attimino insomma fare chiarezza su questa situazione. Allora, che cos'è il populismo effettivamente, capitano?
Populismo cosa vuol dire?
Ma grosso modo, insomma, per quello che deve essere poi alla fine.
Allora, populismo secondo il vocabolario vuol
considerato,
dire
considerato, insomma, no? Sì.
Azione politica che tende ad elevare le classi più povere, quindi okay. È giustizia sociale, cioè dare al più povero e elevare al più ricco.
Sì.
Diciamo, questo è populismo. Però poi ha preso un altro significato, è diventato, si è quasi mischiato con la parola demagogia, con la parola, sembra un qualcosa.
No, questo di rendere magari pubblico le preoccupazioni dell'italiano normale, l'italiano medio, no? Voglio dire, le preoccupazioni della gente normale, la gente che lavora, non vedo il motivo per cui insomma si deve poi alla fine non considerare questa sorta di reazione, no? Delle persone che alla fine vivono certi problemi, soprattutto, no? Chi lavora ha dei problemi. Adesso questa situazione qua ha creato veramente dei problemi a chi lavora, cioè adesso la gente, parecchi lavori non si possono effettuare, no? Parecchie attività commerciali non stanno lavorando, tutto che magari il governo sta prendendo dei provvedimenti, su questo non ci piove, ma il problema effettivamente, il problema esiste ed ognuno di noi insomma ha il proprio modo, no, di reagire. È molto facile poi alla fine, no, giudicare a distanza soggettivamente anche le persone, no, che ovviamente sono preoccupate da questo punto di vista. Ci sono troppi punti interrogativi su questa situazione qua, che noi, come ho detto precedentemente, andremo in qualche modo ad analizzare semplicemente, poi indipendentemente da quello che io penso, che il capitano pensa e che le altre persone che magari collaborano con lui pensano. Però voglio dire, il populismo non corrisponde a questo, voglio dire, no? Voglio dire, se vuoi giudicarmi populista, giudicami populista, non c'è problema. Però io sono preoccupato, no? Mi devo porre delle domande, voglio delle spiegazioni logiche, soprattutto dalle informazioni, insomma, di un certo tipo, no? Informazioni attraverso i network nazionali, attraverso le televisioni di Stato. Sono danno delle notizie, diciamo, stranamente abbastanza superficiali, a mio modo di vedere, e sono abbastanza tutti uniformi, tutti uguali, non ci sono punti interrogativi in questo senso. Secondo me prendono anche questo argomento, questa situazione, questo problema da un punto di vista della cronaca, punto e basta, cioè cercano di fare colpo specificatamente per creare magari, no, più audience. C'è questa problematica, purtroppo, anche a livello informativo. Questa è una situazione particolare, è molto grave. Allora, ci fa presente attraverso la chat, chiaramente, la Ruga: sono molto preoccupata, 2 giorni fa c'erano solo 3 persone infette nella mia città, Cartagena, in Colombia, e oggi ce ne sono 54. Sono preoccupata per mio figlio e mia madre. L'importante, ecco, quello che voglio, almeno da questo punto di vista, seguire le indicazioni sanitarie che danno, cioè dei fondamentali che bisogna assolutamente rispettare, portare la maschera quando ci si trova in assembramenti, insomma, quando ci sono diverse persone, mantenere la distanza di sicurezza, se possiamo così definirla, e se ci sono, insomma, delle situazioni a livello personale, insomma, che so, temperature alte, la febbre, problemi respiratori, eccetera, eccetera, ovviamente vi dovete rivolgere alle strutture già presenti, e quindi al medico di famiglia, al medico di base, eccetera, eccetera. Insomma, non andate immediatamente ai pronto soccorso, questo lo sapete, anche se ai pronto soccorso adesso esistono delle situazioni di pre-triage che filtrano ulteriormente la situazione eventuale di contaminazione, eccetera, eccetera, in maniera dovuta attraverso delle procedure specifiche sanitarie a dovere. Bene, ragazzi, io vi ringrazio, ringrazio a tutti quanti, sicuramente non saremo tanti questa sera, proprio perché l'argomento magari è trattato tantissimo da tutte le emittenti, molto più importanti della nostra. Noi cerchiamo per certi versi di analizzarlo da un altro punto di vista, insomma, da un punto di vista magari anche critico, se possiamo così definirlo, però il nostro punto di vista è un punto di vista che tende a capire meglio quello che sta effettivamente succedendo. Ok, ragazzi, un saluto a tutti, grazie per aver seguito questa nuova puntata di Caos, ce ne saranno delle altre per i vari approfondimenti, particolarmente in questo periodo, su questo argomento, e vi ringraziamo per essere stati sintonizzati qui con noi, qui a Onda Riflessa Radio. Un saluto da Marco Bambù,
da Capitano 73.
Ciao a tutti, e a risentirci presto qui da Onda Riflessa Radio.